Capitolo 64. Un ultimo sguardo al passato. Ed ora finisce la mia storia scritta. Do uno sguardo al passato ancora una volta, per l'ultima volta, prima di chiudere questi fogli. Mi veggo con Agnese al fianco per correre il cammino della vita.
Mi veggo circondato dai nostri figli e dai nostri amici.
E odo il suono di molte voci care lungo la via. Quali sono i visi che distingo meglio nella folla? Ecco, tutti quelli che si sono voltati alla mia domanda. Ecco mia zia, con gli occhiali più forti, già vecchia di 80 anni e più, ma impettita ancora e capace di fare a piedi, senza titubare, un tratto di 6 miglia in tempo d'inverno. Sempre con lei ecco Peggotty, la mia cara vecchia domestica, anche lei con gli occhiali, che la sera si mette a cucire accanto alla lampada, non dimenticando mai il moccolo di candela, la fettuccia della misura nella cassettina e la scatola dal lavoro con la veduta di San Paolo sul coperchio. Le guance e le braccia di Peggotty, così dure e rosse nei miei giorni infantili, che io mi domandavo perché gli uccelli non venissero a beccargliele invece delle mele, sono aggrinzite ora. E i suoi occhi, che solevano abbuiare tutti i dintorni del viso, sono più deboli, benché scintillino ancora. Ma il suo indice scabro, che allora mi faceva pensare a una piccola grattugia per la noce moscata, è perfettamente lo stesso. Quando io veggo il mio ultimo nato aggrapparsi ad esso, mentre corre vacillante da mia zia a lei, ripenso al piccolo salottino di casa mia, quando io appena muovevo i passi. Mia zia è finalmente consolata del suo passato disinganno. È madrina di una Betsey Trotwood in carne e ossa. E Dora, quella che vien dopo, dice che mia zia la vizia. La tasca di Peggotty è un po' gonfia. Contiene niente meno che il libro dei coccodrilli, ridotto in condizioni pietose, con parecchi fogli strappati e attaccati con uno spillo, ma che Peggotty mostra ai miei figli come una preziosa reliquia. È curiosissimo vedere il mio stesso viso di bambino levar gli occhi e guardarmi dalle storie dei coccodrilli e ricordarmi la mia vecchia conoscenza, Brooks di Sheffield. Fra i miei figliuoli, in queste belle giornate estive, veggo un vecchio che scioglie degli aquiloni giganteschi e li segue con l'occhio per aria con una gioia che non si può esprimere a parole. Egli mi saluta con entusiasmo e bisbiglia con molti cenni e strizzatine d'occhio. Trotwood, sarai contento di sapere che quando non avrò null'altro da fare finirò il memoriale e che tua zia è la donna più straordinaria del mondo. Chi è quella donna curva che si appoggia a una mazza e mi mostra un viso con tracce di antico orgoglio e antica bellezza che lottano contro l'indebolimento progressivo delle sue facoltà intellettuali, querule e distratte? Ella è in un giardino, e accanto le sta una donna appassita, fosca e aguzza, con una bianca cicatrice sulle labbra. Sentiamo ciò che dicono. «Rosa, ho dimenticato il nome di questo signore». Rosa si china su di lei e le dice: «Il signor Copperfield. Son contenta di vedervi, signore. Mi dispiace di vedervi vestito a lutto. Spero che il tempo saprà consolarvi». La sua compagna la sgrida, le dice che io non sono vestito a lutto, le dice di guardar meglio, tenta di scuoterla. «Avete veduto mio figlio?» dice la vecchia signora. «Vi siete riconciliati?» Guardandomi fisso, si porta la mano alla fronte e geme. A un tratto grida, con voce terribile: «Rosa, corri, è morto!» Rosa le si inginocchia ai piedi. La carezza di tanto in tanto e la sgrida, oppure amaramente le dice: «Gli volevo più bene di te!» o cerca di farla addormentare sul suo seno come si fa con un bimbo malato. Così le lascio. Così le trovo sempre. Così passano il tempo, di anno in anno. Ma ecco un bastimento che arriva dalle Indie. Chi è quella signora inglese, maritata a un vecchio creso scozzese dalle orecchie immense e dall'aria di brontolone? Che sia Julia Mills. Sì, è proprio lei, bisbetica e bella, con un negro che le porta le lettere e le carte su un vassoio d'oro e una donna del color del bronzo vestita di bianco, con un fazzoletto rosso intorno alla testa, che le serve il caffè e il latte nel gabinetto da bagno. ma Giulia non scrive più diari, non canta più l'agonia dell'amore e disputa continuamente col vecchio creso scozzese, che è una specie d'orso giallo dalla pelle conciata. Giulia è immersa nel denaro fino al collo e non parla e non pensa ad altro. Ma era più simpatica nel deserto di Sahara. O forse il deserto di Sahara è questo. Perché, sebbene Giulia abbia una casa sontuosa e ospiti scelti e magnifici pranzi ogni giorno, non le veggo intorno dei germogli verdi, nulla che un giorno possa fruttificare o fiorire. Conosco quelli che Giulia chiama i suoi ospiti. Fra essi c'è Jack Maldon, che dall'alto del suo posto sogghigna della mano che gliel'ha dato e parla del dottore come d'una divertente anticaglia. Ah, Giulia, se la buona società consiste per voi di simili signore e signori futili e vuoti, e se la sua educazione consiste nella confessata indifferenza per tutto ciò che può dare incremento o ritardare il progresso dell'umanità, credo che dobbiamo esserci perduti nel deserto di Sahara e che faremo bene a cercare d'uscirne. Ed eccolo il dottore, il nostro eccellente amico, occupato a lavorare al dizionario. È arrivato alla lettera D. È felice fra sua moglie e i libri. Ecco anche il vecchio soldato, con un andamento un po' più dimesso e certamente molto meno influente che in passato. Ed ecco il mio caro Traddles, che lavora al Temple nel suo gabinetto ed è sempre pieno d'affari ed ha i capelli, dove non è calvo, sempre più ribelli per la continua frizione della sua parrucca d'avvocato. Ha il tavolino coperto da grossi pilastri di incartamenti e io dico, come mi guardo attorno, se Sofia fosse il tuo scrivano ora avrebbe un bel da fare, Traddles. Puoi esserne certo, mio caro Copperfield, ma pure erano bei tempi quelli di Holborn Court, non è vero? Quando ella ti diceva che saresti diventato giudice? Ma allora non se ne parlava in città. In tutti i casi, se mai sarò giudice, disse Traddles, sì che lo sarai. Ebbene, mio caro Copperfield, quando sarò giudice, narrerò la storia, come promisi di fare. Usciamo a braccetto, vado a pranzo in casa di Traddles, è il genetriaco di Sofia, e in cammino Traddles mi discorre della sua buona fortuna. Veramente, mio caro Copperfield, io ho potuto fare tutto quello che m'era più a cuore. Il reverendo Orazio è stato promosso a un beneficio di 450 sterline all'anno. Poi ci sono i nostri due figli, che ricevono una eccellente educazione e si segnalano nello studio e nella condotta. Tre delle ragazze si sono maritate molto bene. Vi sono altre che stanno con noi, e altre tre dirigono la casa del reverendo Orazio, dopo la morte della signora Crewler, e tutte sono perfettamente felici. Eccetto, suggerisco, eccetto la bellezza, dice Traddles. Sì, fu per lei veramente una disgrazia sposare quel vagabondo. Egli aveva certi modi, certo splendore e certa aria di grandezza che qualunque ragazza ci sarebbe cascata. Ma ora che essa è con noi e l'abbiamo sbarazzata di lui, le faremo riprendere coraggio. La casa di Traddles è una di quelle che egli e Sofia solevano visitare nelle loro passeggiate e che idealmente distribuivano fra i componenti della famiglia. È molto vasta, ma Traddles serba le carte nello spogliatoio e le scarpe dove ha le carte, ed egli e Sofia si restringono alla meglio nella camera di sopra per lasciare le migliori camere da letto alla bellezza e alle altre. Non v'è mai una stanza libera in casa, perché la maggior parte delle ragazze sono lì e sempre lì, per una ragione o per l'altra. Ecco, entriamo e si precipitano in folla alla porta, a baciare l'una dopo l'altra Traddles fino a soffocarlo. Ecco stabilita lì in perpetua la povera bellezza, rimasta vedova con una bambina. Ecco al pranzo del genetriaco di Sofia le tre ragazze maritate coi loro rispettivi mariti, e il fratello d'uno dei mariti, e il cugino d'un altro marito, e la sorella d'un altro marito, che mi sembra faccia all'amore col cugino. Traddles, sempre buono e semplice come una volta, siede a un'estremità della gran tavola come un patriarca, e Sofia raggia su di lui dall'altra estremità, attraverso un magnifico spazio sul quale non luce più il metallo inglese. E ora, nel momento di finire, frenando il mio desiderio di continuare ancora, tutti questi visi si dileguano. Ma uno, che splende su di me una luce celeste che rischiara tutti gli altri oggetti, li domina tutti. E quello mi rimane. Volgo la testa e lo veggo nella sua serenità, accanto a me. La mia lampada sta per estinguersi. Ho lavorato fino ad ora tardissima. ma la cara immagine, senza la quale non sarei nulla, mi fa compagnia. O Agnese, anima mia, che il tuo viso mi sia accanto al termine della mia vita, e che io possa, quando la realtà si dileguerà da me come le ombre che adesso abbandono, trovarti accanto a me nell'atto di additarmi il cielo.
Thank you.